sei in compagnia di SBS Italian.
E dopo questo aggiornamento noi invece comunichiamo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, appunto l'appuntamento
con la nostra Whisper.
The Visa Whisper, è vero, sei tu Emanuela?
Sì, se vogliamo chiamarti così oggi.
La donna che sussurrava i visti. Che tristezza.
Ti ho immaginata così, con i fogli, una serie di fogli che soffi tra tutti questi scartoffi, questi plichi enormi di fogli complicati. Emanuela, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Voglio andare a vivere in Australia, il nostro appuntamento quindicinale. Se avete domande per Emanuela potete scriverci a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. Allora Emanuela, noi iniziamo con un aggiornamento che il Dipartimento ha pubblicato ad inizio settimana sulla sorte dei visti 457, che lo ricordiamo, dai cambiamenti della scorsa finanziaria si sono ritrovati sballottati nelle acque perigliose del mare dei visti, hanno proprio bisogno di una visa whisperer per avere qualche delucidazione. I chiarimenti però di questo aggiornamento lasciano parecchie domande aperte in diversi casi. Allora, innanzitutto, prima ricordiamo quali erano stati i cambiamenti maggiori ai 457 della scorsa finanziaria.
Sì, parliamo del 18 aprile 2017, quindi prima di tutto le liste delle occupazioni sono state separate in due categorie, una short term list e una medium long term list, dove chi ha un nuovo 457 con l'occupazione sulla short term list non può più accedere alla residenza permanente tramite l'opzione di lavoro di 2 anni con lo stesso sponsor e può avere solo 2 anni di 457 che possono essere rinnovati una sola volta se si richiede il nuovo visto da dentro Australia. Inoltre era stato annunciato che anche l'età massima in questo passaggio sarebbe stata ridotta a marzo a meno di 45 anni e infine che l'opzione di lavoro con lo stesso sponsor, sempre da marzo, sarebbe stata portata da 2 a 3 anni. A questo punto rimaneva il dubbio per chi aveva già un 457 al tempo del cambiamento, e cioè quindi aprile 2017, cosa sarebbe stato il suo destino.
Allora Emanuela, questo quindi è appunto un riassunto di quello che è successo, e allora qual è l'impatto? Che cosa ci dice questo aggiornamento?
L'aggiornamento intanto è stato pubblicato sul sito del Dipartimento un paio di giorni fa e quindi subito noi agenti ci siamo dati da fare per inviare le nostre domande tramite la nostra associazione, perché purtroppo le comunicazioni del Dipartimento, come sappiamo, sono sempre un po' generiche e non includono tutta la casistica. Ci aspettiamo quindi... Speriamo presto altre delucidazioni. Quindi vediamo intanto cosa è confermato. Se tutte le persone che avevano o hanno richiesto un visto 457 il giorno del 18 aprile 2017 non saranno soggetti ai cambiamenti di marzo, ma avranno delle leggi di transizione. Queste includono 3 aspetti importanti. Il primo è l'età per il passaggio dal 457 alla residenza permanente dopo 2 anni di lavoro con lo stesso sponsor, che fortunatamente rimarrà a 50 anni, quindi non si adeguerà invece al limite dei 45 che ci sarà per gli altri. E come secondo punto, anche se l'occupazione è finita sulla short term list, potrà comunque fare richiesta di residenza permanente sempre con questo percorso, e questa in realtà era già una notizia sicura per chi finiva i 2 anni di lavoro entro marzo, però adesso sembra che sia possibile anche dopo marzo, quindi anche questa è una buona notizia. Il terzo punto e finale è quello per cui gli anni di lavoro con lo stesso sponsor, che sappiamo appunto che da marzo diventeranno 3, rimarranno invece 2 per questa categoria di persone. Attenzione che questi sono chiarimenti dati dal Dipartimento, ma non sono ancora legge, quindi io lo specifico sempre, è certamente positivo che finalmente lo abbiano scritto sul sito e lo abbiano confermato. In ogni caso, per avere la certezza al 100% bisogna aspettare che esca la legge.
E che ancora però non sappiamo
come funzionerà. Mm-hmm. Allora, noi naturalmente siamo ben consci che è una materia molto densa ed è anche complesso riuscire a seguire tutto quello che ci stai dicendo, per cui ricordiamo ai nostri ascoltatori che poi sarà possibile riascoltare il tutto sul nostro podcast e scriveremo anche un articolo nero su bianco, così almeno è più facile seguire il tutto. Un chiarimento però, appunto, dicevi legge di transizione soltanto per chi ha presentato la sua domanda il 18, che è la data limite, oppure anche prima? Non mi è chiaro questo.
Sì, in effetti non è chiaro neanche a noi.
Ecco, come, Emanuela, come ma non sei una vera visa whisperer.
Eh no, purtroppo qua la situazione sappiamo com'è, certo. Quindi quando scrivono delle frasi a volte addirittura l'inglese non è molto chiaro di come le scrivono.
Quindi diciamo che non è chiaro ancora il passaggio appunto di transizione.
No, diciamo che chi ha richiesto un 457 dopo il 18 aprile rientra sicuramente nella nuova legge di marzo, purtroppo, ma chi aveva un visto 457 o lo aveva richiesto il 18 aprile, allora rientra nella legge di transizione. Il dubbio nasce dal fatto che, come hanno scritto appunto sul sito, non si capisce molto bene chi ha chiesto un visto prima del 18 aprile e non è stato approvato prima dell'annuncio dei cambiamenti, in quale legge possa rientrare. Ci sono un po' dei pareri discordanti su questo, quindi questa è una delle conferme che dovrà arrivare appunto a seguito delle nostre domande.
Quindi è uno che l'ha presentato magari il 15 di aprile, è legge nuova o legge di transizione? Chi lo sa?
Esatto, non si sa.
Ok, vabbè, lo capiremo solo vivendo, esatto. Come si dice.
Invece allora, guardiamo appunto questi dubbi, continuiamo a guardare questi dubbi. Chi ha avuto per esempio un 457 dopo aver vinto un appello in tribunale, che cosa fa anche qua? Quali sono le coordinate temporali?
Anche qui chi per esempio ha richiesto un visto prima del 18 aprile ed è stato rifiutato e poi ha vinto l'appello dopo i cambiamenti, non si sa in quale legge rientri, perché di solito l'appello in tribunale viene trattato come se fosse una nuova richiesta, quindi attendiamo notizie anche su questo, perché ci sono anche numerosi casi.
E ci sono appunto altri casi ambigui che magari tu nella tua esperienza hai incontrato, che sai?
Sì, ad esempio chi ha richiesto un visto sempre prima del 18 aprile poi è stato approvato dopo i cambiamenti e si è ritrovato con l'occupazione sulla short term list, quindi di conseguenza adesso ha solo 2 anni di visto, non ne ha più 4 come ne aveva richiesti, come si poteva avere prima. Quindi magari rientra nella legge di transizione, allora in teoria alla fine di questi 2 anni di lavoro con lo sponsor non avrà il tempo di richiedere la residenza permanente, perché il 457 sarà scaduto esattamente il giorno in cui lui potrà farne richiesta e quindi dovrà richiederne un altro, lo dovrà rinnovare. Allora a questo punto come verrà considerata questa persona, perché avrà un altro 457? Così come quelli che hanno avuto un 457 di solo 18 mesi, perché sappiamo che le aziende che sono operative da meno di un anno non possono dare un visto per più di 18 mesi, quindi anche loro si ritroveranno a dover rinnovare il proprio 457. Devo dire la verità, piano piano vedo che il governo sta ritornando sui propri passi dopo purtroppo aver fatto danni, perché c'è gente che ha già lasciato l'Australia, altri hanno rinunciato a dei progetti. Sinceramente è abbastanza deludente questo tipo di politica un po' sensazionalistica, chiamiamola così, basata su decisioni che poi non prendono affatto in considerazione le conseguenze sia sugli immigrati che sulle aziende australiane. Purtroppo questa è stata la politica degli ultimi 2 anni. Mi auguro che nel prossimo futuro si ritorni un po' a dimostrare non solo una logica ma anche una certa considerazione per le persone che inevitabilmente vengono coinvolte, perché alla fine allora si dà una notizia e poi alla fine siamo noi che dobbiamo fare le domande, perché se poi alla fine le gente non fanno le domande sui casi che loro non hanno considerato, mi immagino queste persone che cosa fanno, quindi non pensano neanche a quello che appunto può portare una certa notizia, una certa legge.
Certo, vabbè, insomma, vedremo come andrà.
Allora, noi ritorniamo insieme a Emanuela Canini, agente di immigrazione, sul tema centrale di questa settimana, cioè il risultato del sondaggio postale sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Come abbiamo sentito, ieri è iniziata la discussione della legge al Senato, che potrebbe concludersi entro dicembre. Emanuela, se venissero introdotti nell'ordinamento legale i matrimoni tra persone dello stesso sesso, che cosa cambierebbe per i partner visa?
Cambierebbero alcune cose che darebbero più opzioni alle coppie dello stesso sesso. Sappiamo che adesso un partner visa può basarsi su 3 opzioni: il matrimonio, la registrazione della relazione di fatto e la convivenza per almeno 12 mesi. Quindi la registrazione della relazione è utile quando la coppia non ha vissuto insieme ancora per 12 mesi, ma questo per esempio non è possibile in Western Australia oppure nel Northern Territory. Infatti sono molto sorpresa che questi 2 stati abbiano avuto delle percentuali di risposta per il sì così alte, dato che non ammettono neanche la registrazione di fatto delle coppie di sesso opposto. Quindi al momento in Western Australia e Northern Territory le coppie dello stesso sesso devono per forza dimostrare di aver convissuto per 12 mesi, perché non ci sono altre opzioni. Inoltre, quando si richiede un prospective marriage visa, il cosiddetto fiancé visa, la cui condizione è che ci si sposi entro 9 mesi, questo ovviamente non ammesso per le coppie dello stesso sesso, che di conseguenza non possono considerare affatto questo tipo di visto. Quindi speriamo che anche questa discriminazione legislativa venga eliminata dalla legge di immigrazione. Quindi dobbiamo, oltre ad aspettare che la legge sul matrimonio dello stesso sesso venga approvata, che anche venga inserita, diciamo, inserito un articolo all'interno del Migration Act, che è appunto il, diciamo, il gruppo di leggi che legifera sull'immigrazione.
Quindi sostanzialmente, Manuela, appunto, le coppie dello stesso sesso verrebbero considerate come le coppie eterosessuali, appunto, no? Se sposate, se permesso loro sposarsi, vengono percepite come una coppia eterosessuale sposata.
Sì, in realtà questo c'è già da un po' di tempo, perché anni fa esisteva l'interdependent visa, che era praticamente un visto apposta per loro. Quindi loro sono già inseriti come coppie, se si può dire, tra virgolette, normali nel partner visa, però semplicemente hanno meno opzioni perché non si possono sposare, quindi non possono richiedere un fiancé visa, oppure nei posti in cui, appunto, Western Australia, Northern Territory, dove non esiste una registrazione di coppie di fatto, devono per forza dimostrare 12 mesi di convivenza, quindi non tutti ce l'hanno.
Certo.
Emanuela, allora, una notizia fresca, proprio da oggi, il 17 novembre, Perth sarà ufficialmente tolta dalle liste delle sponsorizzazioni aziendali regionali. Va specificato che già da qualche mese non lo era più, ma soltanto perché il centro regionale non accettava più richieste, adesso quindi è ufficiale. Come funzionava e che cosa cambia con questa ufficialità?
Sì, è stata notizia di qualche giorno fa e qualcuno ha temuto di perdere tutto. Parlo di quelli che avevano fatto richiesta di visto mesi fa e avevano già ottenuto l'approvazione regionale per Perth quando ancora c'era, ma il visto era ancora in coda per l'approvazione del Dipartimento. Sappiamo che i tempi del Dipartimento sono sempre un po' biblici, quindi il visto regionale adesso ci sta mettendo circa 8-9 mesi ad essere approvato, quindi erano ancora in coda, in attesa. Allora, sappiamo che Perth non è più disponibile come zona regionale già da un po', ma solo perché il centro regionale non accettava più richieste dal 13 marzo scorso. Infatti, il governo del Western Australia aveva deciso di chiudere le porte a causa della crisi mineraria ed edilizia e all'aumento della disoccupazione, solo che il governo federale non aveva ancora promulgato la legge, nonostante sia stato d'accordo. Ora lo ha fatto e quindi da oggi praticamente Perth non è ufficialmente più regionale, ma di nuovo senza dirci cosa ne sarà di quelli che sono in coda e attendono una decisione. Quindi di nuovo l'associazione delle agenti, a seguito delle nostre domande, è andata direttamente dall'assistente del ministro dell'immigrazione a chiedere, e proprio ieri sera è arrivata la conferma che la legge non sarà retroattiva e i visti richiesti prima di oggi verranno processati con la legge vecchia, e quindi considerando Perth ancora come zona regionale. Quindi queste persone possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.
Urrà allora. Siamo per questa decisione.
Allora, Emanuela, passiamo alle domande dei nostri ascoltatori, brevemente perché non abbiamo tantissimo tempo. Ci scrive Luca e ci dice: io e la mia compagna abbiamo ottenuto la PR a marzo 2017. Residiamo in... probabilmente era marzo 2016. No, marzo 2017, sì. Residiamo in Australia da luglio 2013 e vorremmo fare richiesta per la cittadinanza a marzo 2018, finché si può. Vorremmo farti due domande. Una: se non sbaglio, non bisogna avere passato più di 90 giorni fuori dall'Australia nell'ultimo anno prima di inoltrare la richiesta. Dove possiamo controllare le nostre assenze? Esiste un sito del governo dove controllare? La seconda domanda è: siccome viaggio, scrive Luca, viaggio per lavoro, avrei bisogno di sapere se una volta inoltrata la richiesta posso viaggiare liberamente oppure se ci sono restrizioni di qualche tipo per i viaggi all'estero nell'attesa di ottenere la risposta.
Allora, intanto non esiste un sito su cui controllare le entrate e le uscite, ma si può fare richiesta del cosiddetto movement record al Dipartimento di Immigrazione. Di solito vengono mandati queste date, vengono mandate via email dopo 2 settimane. Come si fa? Si compila un modulo, che è il modulo 1359, si allega una copia autenticata del proprio passaporto e si manda via email all'indirizzo specificato sul modulo. Arriverà una lista di viaggi con le date di entrata e uscita dall'Australia, che permetterà appunto di calcolare le assenze. Per quanto riguarda viaggiare durante la procedura, mentre si può fare richiesta sia quando si è dentro che fuori Australia, non si può ottenere l'approvazione della richiesta se si è fuori Australia. Perciò se si deve uscire dal paese bisogna avvisare il Dipartimento di Immigrazione con le date del viaggio, che poi si regolerà di conseguenza.
Ok, quindi chiaro, insomma.
Chiarissimo. Allora noi, Emanuela, non abbiamo tempo per altre domande. Ti ringraziamo e ci diamo appuntamento fra 2 settimane. Grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao, Emanuela. Allora, noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa. Appunto, rimanete con noi perché il programma in italiano continua fino alle 10.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.